questa scelta, che poi ci spiegherà meglio l'avvocato, di arrivare al rito immediato e quindi senza passare dalla cosiddetta udienza preliminare, e la scelta anche della data, il 14 di maggio, ad un anno preciso dall'azione della quale sono accusati i quattro compagni. Il tribunale celebra quella che oramai non ha altro che la caratteristica di una grande vendetta, di una grande dimostrazione di forza, di una, della dimostrazione che lo Stato è più forte di qualunque movimento, lo Stato spinge, schiaccia, distrugge chiunque abbia l'ardire di pensare di poterne mettere in discussione una qualunque decisione, al punto che viene accusato di terrorismo. Ecco, tutto l'inghippo di tipo giudiziario, il ricorso ai due articoli 280 e 280 bis, terrorismo con finalità di delazione, con finalità di terrorismo, e la denominazione stessa, ne abbiamo parlato tante volte, l'utilizzo del 270 sextius come articolo che mostra, no? Che è considerato terrorismo da chiunque si opponga alle decisioni dello Stato. Ecco, in tutto questo c'è una sorta di eccesso, un eccesso di forza, un eccesso di violenza, un eccesso di arroganza da parte di chi, essendo stato messo alle strette, essendo messo ancora oggi alle strette da parte di un movimento che non si arrende, attacca con la maggior violenza possibile, utilizzando persino elementi simbolici come quello della data, 14 maggio 2013, 14 maggio 2014. E la cosa importante di tutto questo è che i movimenti che invece si oppongono alla Torino-Lione, ma non soltanto i movimenti contro la Torino-Lione, e tutti i movimenti di opposizione reale alle politiche di devastazione e saccheggio del territorio, allo sfruttamento dei lavoratori, al capitalismo in quanto stesso come nozione che ci determina all'interno di questa società, ecco, tutti coloro che pensano che sia possibile costruire un mondo diverso distruggendo quello attuale, stanno reagendo con grande intelligenza, sanno perfettamente che l'attacco frontale nei confronti del movimento Notav è anche laboratorio di elaborazione di strategie, di elaborazione di nuove mosse nei confronti di chi si oppone, e quindi agiscono, come dire, nella maniera più importante, che è quella di dire: se attaccano le lotte devono essere ancora più forti, dobbiamo dimostrare che non ci piegheranno. Certo, i mezzi che stanno adottando sono decisamente molto forti, e non sottovalutiamo la condanna in fase civile ad un mega risarcimento di 212 mila euro nei confronti di tre attivisti Notav della Valsusa, nei confronti di Loredana, di Giorgio e di Alberto. Perché colpire in questo modo significa mandare un segnale molto chiaro, no? Alle persone, significa: se tu lotti domani potresti trovarti nella condizione di non avere più i pochi risparmi che hai messo da parte, potresti trovarti nella condizione di non avere più la tua casa, di non avere più un posto dove vivere, una minaccia che certamente può fare molta più paura di quella di botte, manganellate, persino in alcuni casi della detenzione, un modo per cercare di colpire a fondo le tante persone che hanno attraversato questo movimento, che magari qualche giorno si sono messe di traverso, hanno deciso di stare su un terreno dove era previsto un sondaggio, di mettersi di traverso di fronte ad una trivella, di piazzarsi su una strada in cui era vietato passare, comportamenti banali momenti di resistenza che certamente, se vengono trasformati in richieste di risarcimento per decine di migliaia di euro, possono fare molta paura e soprattutto la possono fare nel profondo, perché non colpiscono soltanto gli attivisti che si gettano in avanti, gli attivisti che magari riescono ad essere un po' più radicali nelle azioni di contrasto all'occupazione militare e all'esistenza stessa del cantiere TAV, quello di Chiomonte, che non dimentichiamo è ancora soltanto preliminare alla realizzazione vera e propria dell'opera, e proprio perché si tratta di un cantiere soltanto preliminare alla realizzazione dell'opera viene, come dire, usato come mega banco di prova. Certo, siamo di fronte ad un problema che dovremmo cercare di affrontare con tutte le armi che la riflessione e il confronto all'interno di un movimento popolare ci mette a disposizione. Una di queste, indubbiamente, è quella di vedere come stiano accelerando. Giorno dopo giorno, dopo giorno mettono il turbo. Se nella primavera del 2011 andavano piano, lentissimi, persino nel giorno dello sgombero della Libera Repubblica della Maddalena andarono estremamente piano prima di entrare in azione e colpire e attaccare le barricate che difendevano il territorio che si apprestavano a devastare, ecco, persino quel giorno andarono piano, poi lentamente, sempre più, passo dopo passo, hanno accelerato. Anzi, man mano che il tempo andava avanti, hanno mostrato una crescente arroganza, decidendo di arrestare a pochi giorni da una grande manifestazione popolare. È successo nel gennaio del 2012, è successo anche di recente con gli arresti di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, avvenuti a nemmeno due settimane dalla grande manifestazione del 16 novembre dello scorso anno, nuovamente una manifestazione popolare di grande impatto, ma soprattutto una manifestazione in cui in maniera chiara, inequivocabile, le migliaia di persone che sono scese in piazza hanno detto in maniera chiara che tutti coloro che agivano in maniera attiva, in maniera chiara, in maniera esplicita nei confronti del TAV erano parte integrante, cuore, sangue e nervi di questo movimento. E allora ancora un colpo più duro. Ed oggi in qualche modo la scommessa è quella di ritrovare i fili per i quali questo movimento è riuscito a mettere in difficoltà il governo, è riuscito a metterlo in difficoltà da un lato rendendo ingovernabile un intero territorio, dall'altro contagiando di sé tante altre lotte che ne hanno tratto alimento, forza, ispirazione, speranza di poter, come dire, rimettere davvero in gioco dei movimenti che sapessero far paura all'avversario e non semplicemente resistere. Ecco, su questo io vorrei aprire una parentesi. Tante volte scriviamo nei nostri volantini resistenza, diritto alla resistenza, bisogna resistere, e anche nel richiamo ideale di quella che è stata la lotta partigiana contro i nazifascisti. Ben venga il filo della memoria, ben venga questo filo che si intreccia, che ci attraversa e che diventa anche elemento simbolico di rafforzamento, ma stiamo attenti. In questo momento così duro non è più tempo di resistere, è tempo di rimettere sul piatto un'opzione di tipo radicale, un'opzione che sappia davvero obbligare loro signori a tornare indietro. In questa partita non c'è possibilità di pareggio, non c'è possibilità di arrivare ad un compromesso. In questa partita o si vince o si perde. Se il governo avesse voluto fare marcia indietro in maniera fra virgolette onorevole, avrebbe potuto cogliere i tanti segnali che arrivavano dalla Francia fin da due anni fa, quando la Corte dei Conti francese diceva in maniera esplicita possiamo mettere da parte quest'opera perché in questo momento c'è la crisi economica, possiamo mettere da parte almeno per il momento il tunnel di base. e invece non l'hanno fatto, non l'hanno fatto mai. Avrebbero potuto cogliere la stessa crisi economica italiana come pretesto per rimandare, per ridurre, per diminuire. Non l'hanno fatto, non l'hanno fatto perché in ballo, lo sappiamo benissimo, non ci sono più soltanto i 22 miliardi della grande fetta di questa, di quest'opera. C'è un intero sistema politico che, sebbene si avviluppi nelle proprie convulsioni, tuttavia rimane saldo nella volontà di mantenere fermi quegli elementi strutturali di utilizzo della cosa pubblica come cosa propria. E di fronte a tutto questo non basta la resistenza, bisogna costruire dei movimenti che, attraverso la capacità dell'esito conflittuale dall'esistente, sappiano riporre al centro la questione sociale, e riponendola al centro si pongano il problema vero, che se ne vadano tutti, che se vadano todos. O siamo collegati con Eugenio Losco, uno degli avvocati del collegio difensivo dei quattro compagni arrestati il 9 dicembre, come avevamo annunciato precedentemente. Vogliamo con lui fare un po' il punto sulla situazione. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, so che tu sei appena stato al carcere di Alessandria. Se vogliamo cominciare con raccontare la situazione dei compagni che sono lì rinchiusi.
Sì, allora, come sapete, i quattro sono stati trasferiti dal carcere di Torino. Due compagni sono stati trasferiti ad Alessandria, tra cui il mio assistito Mattia, mentre gli altri due sono stati divisi in altri carceri. Chiara è andata nel carcere di Rebibbia, mentre Claudio è stato trasferito nel carcere di Ferrara. Ecco, comincerei a spiegare perché sono stati trasferiti. Sono stati trasferiti in queste carceri perché probabilmente adesso siamo in una fase in cui il pubblico ministero non ritiene più che sia necessario tenerli vicino a Torino, ha adempiuto alle formalità previste dalla legge, insomma hanno fatto gli interrogatori e hanno chiuso le indagini, è stato emesso il decreto di giudizio immediato e quindi hanno provveduto a trasferirli in queste carceri, che sono delle carceri, delle strutture dove sono presenti delle sezioni ad alta sorveglianza. Questo perché sono stati messi in questi carceri, perché per i reati che vengono contestati, quindi in particolare per il reato di attentato alla vita umana con finalità di terrorismo, è previsto che gli indagati vengano inseriti in questi circuiti, in queste carceri speciali, in una specie di isolamento. E per questo il motivo per cui sono stati trasferiti.
Insomma, una misura di carattere palesemente punitivo. Non dimentichiamo che si tratta di persone in attesa di giudizio e se non sbaglio in buona parte incensurate, o tutte incensurate forse.
Sì, sostanzialmente, tranne Mattia che ha un piccolo precedente, ma che non nulla c'entra, nel 2006, tra l'altro, sono tutte persone incensurate, sono costrette a vivere un regime carcerario durissimo, di quasi isolamento. Ad esempio Mattia è stato trasferito al carcere di Alessandria e San Michele, si trovano in un raggio piccolissimo di 10 celle, ognuno in cella da solo, quindi in isolamento. In totale ci sono 6 detenuti in questo raggio. In questo raggio c'è anche Nicolò, e hanno addirittura il divieto di incontro, non possono neanche fare la socialità insieme, non possono fare l'aria insieme.
Ecco, questo è chiaramente punitivo, perché nei primi giorni della loro detenzione, ad esempio Mattia e Claudio e Nicolò erano nella stessa sezione delle Vallette, e due di loro, Nicolò e Claudio, erano nella stessa cella, potevano ricevere visite,
certo,
da parenti ma anche da amici.
Era funzionale a qualcos'altro, diciamo. Ah. Non è, cioè, secondo me non è stato un caso.
Ho capito, era un tentativo di
distorcere. Sì, non vorrei dire altro perché poi qua
ogni cosa si dice
c'è il rischio di essere denunciati ormai.
L'avvocato non sta dicendo niente, quindi non c'è problema, chi ci ascolta ha capito tutto. Quindi mi sembra
lo possiamo dire, perché nel decreto di giudizio immediato che è stato depositato pochi giorni fa sono indicate le varie fonti di prova, e tra queste fonti di prova c'è una lunga serie di annotazioni relative a quello che è successo nel loro periodo di detenzione a carcere delle Vallette, e sulla corrispondenza che è stata inviata e hanno mandato all'esterno.
Quindi anche le loro lettere...
Risulta già in atti che in qualche modo a questo è servito.
Cioè, quindi anche le loro lettere, le lettere con le quali hanno comunicato all'esterno, con le quali hanno rivendicato la propria identità politica e il proprio percorso, vengono usate contro di loro. Se non sbaglio, uno di loro in una lettera aveva anche detto esplicitamente che durante gli interrogatori gli avevano contestato la solidarietà ricevuta dall'esterno, quindi anche la solidarietà diventa implicitamente elemento...
L'hanno contestata anche durante l'udienza del riesame.
Quindi evidentemente è un'altra prova, dal nostro punto di vista invece, che siamo di fronte a un accanimento che è nei confronti ovviamente di quattro persone, di quattro attivisti, ma è in generale nei confronti di un intero movimento. Perché se anche quanto la solidarietà di altri viene iscritta negli elementi che dimostrano o dimostrerebbero la pericolosità sociale di questi compagni, evidentemente è tutto, come dire, siamo in qualche modo tutti quanti sottoposti alle accuse delle quali sono sottoposti loro, tutti quelli che hanno partecipato a vario titolo alla lotta. Ecco, io vorrei un po' capire con te questa storia del rito abbreviato, del rito immediato, perché ne parlavo prima, la scelta anche simbolica della data, no? Il 14 di maggio, che è lo stesso giorno in cui è avvenuto il sabotaggio del quale sono imputati loro, e a me non è parsa una scelta in nulla casuale, insomma la potenza dell'apparato che dimostra la propria forza portando a giudizio quattro presunti colpevoli ad un anno dai fatti, quindi come insomma, una vera esibizione muscolare in tutta la volgarità e l'arroganza che caratterizza lo Stato. Ma da un punto di vista tecnico invece, com'è che si è saltata l'udienza preliminare, com'è che si arriva direttamente a giudizio?
Allora, come dicevi tu, si tratta di un rito immediato. Subito dopo che c'è stata l'ordinanza del riesame e la richiesta di interrogatori da parte della pubblica accusa, la pubblica accusa ha formulato al GIP una richiesta di procedere col rito immediato, sul presupposto che gli elementi raccolti sono sufficienti per andare direttamente a giudizio senza che ci sia quel vaglio del giudice dell'udienza preliminare, vaglio che è relativo appunto alla sussistenza di sufficienti elementi per procedere a dibattimento contro le persone che sono indagate. Il pubblico ministero ha ritenuto che la prova sia evidente e in questo caso è previsto questo dal nostro codice di procedura penale, è previsto che si possa saltare l'udienza preliminare e andare direttamente a giudizio. Così è stato fatto, hanno fatto questa richiesta e ovviamente come succede sempre, non solo in questo caso, queste richieste dal giudice vengono sempre accolte, ed è stata fissata direttamente la prima udienza, prima se non ho sbagliato addirittura l'hanno fissata la domenica 18 maggio, poi si sono accorti, e è stata fissata in questa data molto simbolica, il 14 maggio, è stata fissata la prima udienza direttamente davanti alla Corte d'Assise.
Quindi loro vanno a giudizio immediatamente. Questo cos'è?
Vanno a giudizio immediatamente ed è un rito che però ovviamente impone per la difesa poi dei problemi, perché saltando la fase dell'udienza preliminare, ci sono delle attività che devono essere anticipate già in questa fase. Ad esempio, col decreto di giudizio immediato, io devo immediatamente, entro 15 giorni dalla notifica, e l'atto è stato notificato pochi giorni fa, io posso scegliere se fare un rito alternativo invece di fare un procedimento ordinario, quindi di andare in corte d'assise. In sostanza, io ho 15 giorni di tempo per chiedere eventualmente di procedere con un rito abbreviato.
Quindi sostanzialmente loro devono fare adesso una scelta che altrimenti
avrebbero potuto fare con molta più calma fino all'udienza preliminare.
Quindi loro devono già decidere adesso se vogliono andare a dibattimento o se vogliono fare il rito abbreviato.
Sì, premesso che molto probabilmente andremo a dibattimento, per carità, ma però insomma è una decisione importante che tra l'altro è molto difficile, perché loro non si possono neanche consultare su questa cosa, perché i due che sono insieme hanno il divieto d'incontro, uno è a Ferrara, uno è a Roma, è ovvio che abbiano voglia ed è anche giusto avere una linea comune, e decidere in così breve tempo questa possibilità di accedere a un rito abbreviato è anche un po' impraticabile.
Insomma, praticamente sono messi nell'impossibilità, li dividono nella speranza che si dividano sostanzialmente.
Non dico niente.
Diciamo che io ti rendo impossibile la vita, ti rendo impossibile comunicare, ti rendo impossibile confrontarti con i tuoi compagni di lotta, evidentemente sto lavorando contro di te in una maniera che va al di là, però voglio dire.
Cioè, questa divisione rende difficile la difesa, difficile le loro scelte. Comunque il processo è vicino, perché il 14 maggio è vicino. Forse non vi era la necessità, visto che è così vicino l'udienza, di spostarli, metterli in posti, tra l'altro alcuni molto lontani, anche perché in prossimità del 14 maggio, quindi tra due mesi dovranno essere nuovamente trasferiti a Torino, perché se devono fare il processo a Torino è ovvio che devono essere ospitati in una struttura vicina all'udienza, vicino alla corte d'assise.
Tra l'altro questo obbliga voi come avvocati a fare lunghi viaggi anche soltanto per consultarli, per riuscire a parlarci.
Un dispendio di energie, di soldi, insomma.
Ah, evidentissimamente è, come dire, un tentativo per cercare di mettere il più possibile i bastoni tra le ruote, per rendere sempre più complicata anche la banale l'attività di difesa degli avvocati, oltre ovviamente alla separazione dagli affetti, all'isolamento, al tentativo di abbattere il morale di questi compagni, che per fortuna, almeno da quanto emerge dalle loro lettere,
che però purtroppo si svolge dentro una cornice di formale legalità e regolarità.
Sì, sì, è le regole del gioco, forse, ecco, questo è importante dirlo, sebbene queste regole del gioco siano forzate probabilmente fino al limite della decenza, però sono comunque previste.
Sono previste dal nostro ordinamento.
Quindi vuol dire che questo ordinamento è intrinsecamente scritto in maniera da impedire, rendere difficile la difesa, essere preventivamente punitivo nei confronti di coloro che entrano nel mirino, e in maniera particolare, è il caso di dirlo, di coloro che svolgono un'attività di tipo politico, che sono veri e propri prigionieri politici, prigionieri, ostaggi di un movimento di più ampie proporzioni, e che oggi viene, come dire, cercano oggi di ridurre, di stringere, di schiacciare all'interno delle aule di tribunale e della logica disciplinare repressiva con la quale stanno affrontando questa questione, non volendola o non potendola, non lo so, affrontare da un punto di vista politico. Insomma, non c'è più nessuno spazio di mediazione politica quando i prigionieri diventano ostaggi e le loro elementari possibilità di difendersi vengono schiacciate in questo modo.
Fortunatamente l'unica notizia positiva è che sono stati sbloccati i colloqui.
Ah, ecco, sono stati sbloccati,
ma con
tutti o soltanto con i familiari?
Per quanto riguarda almeno Mattia e penso anche per l'altro ragazzo che è detenuto da Alessandria, mi sono recato personalmente all'ufficio colloqui e mi è stato detto che i colloqui con i familiari più ristretti sono stati nuovamente consentiti, però solo i familiari più ristretti, quindi mamma, mamma, papà, fratelli, non con le altre persone che prima erano state ammesse come fidanzate. Ma c'è questo provvedimento che limita la possibilità di colloqui solo ai familiari più stretti.
Ecco, quindi siamo di fronte così a una piccola apertura, ma niente più che una piccola apertura.
Beh, ma era anche dovuta, perché non avevamo compreso prima il significato di quella sospensione dei colloqui, genericamente addebitabile a delle esigenze difensive.
Tra l'altro esigenze che
sostanzialmente erano già state chiuse, tanto che si è proceduto con decreto di giudizio immediato, quindi altre indagini non ci n'erano.
Vabbè, ma d'altra parte, come dire, io continuo a insistere, ma mi sembra che la logica sia evidentemente semplicemente una logica di carattere punitivo, non altro, ecco. E hai qualche cos'altro da aggiungere che tu ritieni importante o per oggi ci salutiamo?
Ma no, direi che niente, non ho molto altro da aggiungere, semplicemente che dovremo arrivare a questo 14 maggio ben compatti e preparare bene la difesa con un adeguato sostegno dalle persone che ci sono fuori e cercare anche di allargare il campo a più persone possibile per far comprendere che tipo di accusa è stata rivolta nei loro confronti e di quanto sia, a mio parere, un parere un po' anche di molti altri, di quanto è stata un'accusa infondata.
Sì, un'accusa folle, un'accusa che l'abbiamo detto tante volte, ma forse vale la pena di ripeterlo. Con un'accusa del genere si può considerare terrorista quasi chiunque si opponga a una decisione governativa e lo faccia in maniera appena poco più che testimoniale.
Un'accusa che poi prevede in astratto la possibilità di essere condannati anche a 30 anni di carcere.
Questo forse è il caso di ricordarlo, una violenza estrema. Ecco, a me ricorda per certi aspetti quello che accadeva ai tempi dell'Ancien Régime in Francia, quando c'era una siamo di fronte ad una sorta di volontà di esibizione, no? della propria forza, di un'esibizione muscolare oltre ogni limite, come un tempo la spettacolarità terrificante delle esecuzioni capitali in piazza con torture orrende, per dimostrare che nei confronti dei propri avversari non bastava uccidere, ma occorreva anche torturare, fare del male. Ecco, mutati i tempi, mutate le situazioni, mutate le latitudini, in questo tipo di procedimenti, in questo tipo di operazioni che vanno dall'utilizzo dell'aula bunker per il processo dei 53 compagni del 27 giugno e del 3 luglio, sino a questo processo imbastito in fretta e furia con questo tipo di accusa, si vuole dimostrare ti ribelli, tutti coloro che partecipano a un sabotaggio, cosa può succedere? Può succedere di
volontari dare un segnale forte per far capire che lo Stato ricorda, è presente.
Ecco. E beh, d'altra parte, voglio dire, voi ovviamente farete il vostro lavoro, il lavoro dei movimenti sarà invece quello di continuare a mettersi di mezzo, a mettersi di traverso, a dimostrare l'inefficacia di quanto stanno mettendo in campo e anche cercare di chiarire alle tante anime belle che magari fuori guardano con una punta di schifio nei confronti di questi movimenti che si esprimono in maniera tanto radicale nel territorio, e che, come si diceva a proposito dei lager nazisti, hanno cominciato con questi, a me non importava, hanno continuato con quegli altri e io che c'entravo, sono andati avanti ancora con degli altri ancora, ma io non ero di quelli, e poi quando sono venuti a prendere me non c'era più nessuno. Non penso che sia, come dire, un paragone eccessivo alla luce di quanto sta accadendo nel nostro paese in questi giorni, non credi?
Sì, è perfettamente d'accordo.
Ti ringrazio Eugenio, grazie per la disponibilità, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.
Ciao, ciao.